Mocha. Mocha.
Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Franco, buongiorno gentili ascoltatori, puntata numero 24 dell'undicesima stagione, siamo qui tutti e tre, io, Francesca e Franco. Veloci, 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 la prima intervista l'ha fatta Franco. A chi l'hai fatta, Franco?
Ho fatto l'intervista a Sandro Spinsanti, che sarà l'esperto, tra virgolette, non vuole che si chiami così, del Caffescienza sulla cura con parole non oneste, che fa parte della serie di Caffescienza sull'etica, come quello della settimana scorsa, di giovedì scorso. E si parlerà appunto del perché bisogna essere onesti quando si comunica con i pazienti e non solo con i familiari, anzi soprattutto con i pazienti, a meno che chiaramente il paziente non dica esplicitamente non voglio sapere niente, come fare io. No, scherzo. Va bene, questo è tutto, sentiamo un po'.
Buongiorno a tutti. Sono qui oggi con Barbara Capone, ricercatrice dell'Università di Roma 3. Ciao Barbara.
Ciao Francesca, grazie mille per lo spazio.
Grazie a te di essere venuta, e volevamo far conoscere un pochino il tuo ambito di lavoro, e in particolare abbiamo visto un articolo che è uscito sulle Scienze recentemente, che pubblicizza un lavoro teorico che avete poi pubblicato anche sulla rivista Applied Materials and Interfaces dell'American Chemical Society. L'articolo parla di nanoparticelle magnetiche biocompatibili in grado di rimuovere i metalli pesanti dalle acque. Non so se ci vuoi dire qualcosa del tuo percorso, anzitutto, e di come è cominciata la collaborazione che ha poi portato a questi risultati e che tipo di risultati sono.
Allora, sì, io sono un fisico teorico e sono tornata a Roma da pochi anni. Mi sono laureata a Roma ormai 16 anni fa, e dopodiché sono andata all'estero, ho fatto un dottorato in Inghilterra e ho cominciato a lavorare in fisica dei polimeri. Dopodiché per molti anni ho lavorato a Vienna, sempre nell'ambito di fisica dei polimeri, e sono tornata un po' di anni fa, non molti, a Roma 3, come unico fisico teorico di un intero dipartimento di scienze, con l'idea di riuscire a creare una linea di ricerca che fosse ibrida teorico-sperimentale per riuscire a disegnare e realizzare sperimentalmente nanomateriali che fossero funzionalizzati e fossero in grado di compiere predeterminate azioni. L'idea era di disegnare dei nanomateriali che fossero in grado di funzionare in soluzione e che potessero essere utilizzati sia nell'ambito, ad esempio, della sanificazione delle acque che nell'ambito del drug delivery. Quindi abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo costruito un laboratorio ibrido teorico-sperimentale insieme a dei gruppi di chimica che fanno sintesi, e con la collaborazione di gruppi a Vienna con i quali già lavoravamo, abbiamo iniziato un lungo percorso che ci ha portato al studio di quali siano i fattori principali che permettono di avere un assorbimento a nanoscala e poi alla realizzazione di nanomateriali che fossero in grado effettivamente di assorbire. Quindi in realtà il lavoro non è solo teorico, ma un lavoro ibrido teorico sperimentale che è andato avanti per anni, e in cui di pari passo, assieme ai gruppi sperimentali, abbiamo iniziato a costruire pezzo dopo pezzo come dovessero essere fatte le nanoparticelle perché fossero in grado, in soluzione, di rimuovere particolari target. Quindi il lavoro che abbiamo realizzato è stato quindi comprendere da un punto di vista teorico quali fossero le caratteristiche principali dei materiali che permettessero questa azione, e poi pian piano modellizzare sperimentalmente, realizzare sperimentalmente, quindi partendo dalla sintesi del polimero fino a capire su che cosa ancorarlo e capire come caratterizzarlo, abbiamo realizzato sperimentalmente delle nanoparticelle con un core magnetico e con dei polimeri di blocco polimeri graftati su un core magnetico, e queste nanoparticelle sono state testate in soluzione, sono un core magnetico di ossido di ferro con un grafting di blocco polimeri biocompatibili, e sono state testate in soluzione e hanno dimostrato la capacità di rimuovere ioni di metalli pesanti dalla soluzione acquosa.
Quindi bellissima intanto la collaborazione teorico-pratica-sperimentale, che è una cosa che da teorica pura, quindi ti sei occupata fin da subito di un problema assolutamente pratico, possiamo dire. E quindi questa collaborazione ha portato effettivamente alla creazione di qualcosa che può avere ampia diffusione, diciamo quasi immediata forse?
Diciamo che la parte iniziale del lavoro è stata un po' riuscire a creare una torre di Babele che permettesse a tutti noi di parlare un linguaggio comune, perché io partivo dal mondo della fisica teorica in cui tutto diventa sfere, e parlavo con chimici che dal mio punto di vista disegnavano esagoni, quindi è stato un lungo percorso di mutua fiducia di creazione veramente di un linguaggio comune in cui abbiamo trovato.
Eh sì, questo è assolutamente un aspetto bellissimo e interessante, perché soprattutto al giorno d'oggi in cui cerchiamo sempre più di andare verso questa transdisciplinarità, interdisciplinarità, però non si sottolinea abbastanza anche le difficoltà iniziali di mettere su un gruppo che effettivamente parla linguaggi differenti, anche se poi sugli stessi temi.
Diciamo che parliamo in gran low quando parliamo tra di noi, più o meno troviamo un modo di comprenderci, diciamo di fidarci, ecco, gli uni degli altri. E poi sì, l'idea è stata quella di... Uno dei motivi per cui abbiamo iniziato a lavorare in questo campo era perché l'idea era di riuscire a creare un gruppo che fosse in grado di studiare il fenomeno dell'assorbimento alla nanoscala, assorbimento e rilascio controllato alla nanoscala, perché... Il fenomeno dell'assorbimento e rilascio alla nanoscala è qualcosa che ha una molteplicità di applicazioni incredibile. Soprattutto la capacità di disegnare materiali che siano in grado di fare assorbimento e rilascio alla nanoscala in ambienti crowded. Quindi può essere, per esempio, il disegno di materiali che si possono utilizzare nel sangue, oppure il disegno di materiali che in una soluzione acquosa, in cui non si ha soltanto acqua distillata più un oggetto da rimuovere, siano in grado di rimuovere selettivamente soltanto alcuni materiali.
Diamo secondo la definizione di ambiente crowded, magari, quindi in un ambiente in cui non è presente solo una specie, che è quella che vogliamo eliminare, giusto?
Sì, un ambiente in cui sono presenti tantissime specie che alla fine per il nanomateriale potrebbero anche essere tutte estremamente simili tra loro. E quindi l'idea di riuscire pian piano ad andare verso la creazione di nanomateriali che siano in grado anche di essere estremamente selettivi. Perché immaginiamo, per esempio, una delle possibili applicazioni di questi materiali potrebbe essere, penso in ambiente in ambito sanitario, la rimozione di metalli pesanti quando c'è un avvelenamento da metallo pesante nel sangue. Però per riuscire ad utilizzare in ambito sanitario questo nanomateriale bisogna fare un certo numero di passi, cioè questi nanomateriali non devono aggregare nel sangue per non creare coaguli, quindi ci sono tutti dei passi, vari step che servono. Al tempo stesso l'idea era nata perché con la comprensione di un concetto generico quale quello dell'assorbimento e del rilascio a nanoscala si potevano anche riuscire a creare dei materiali che potessero avere una rapida applicazione anche ad esempio nell'ambito della sanificazione delle acque in paesi in via di sviluppo. Quindi in realtà questo percorso è un percorso che dal mio punto di vista nasce perché sono ormai anni che dedico una parte della mia ricerca al tentativo di trovare un percorso che porti la ricerca scientifica verso tematiche e anche soluzioni che possano essere sviluppate in paesi in via di sviluppo. D'altro canto ho trovato terreno molto fertile perché il gruppo con cui ho iniziato a lavorare a Roma 3 era un gruppo che lavorava sullo sviluppo dei farmaci chemioterapici, quindi per loro riuscire a sviluppare dei vettori che potessero portare in maniera estremamente selettiva questi farmaci chemioterapici in regioni ben determinate era qualcosa di importantissimo. Quindi diciamo che è stato molte ragioni che hanno portato alla creazione di una collaborazione.
Perfetto, e infatti volevo appunto ricordare, far sapere a tutti gli ascoltatori anche che non solo sei ricercatrice all'Università di Roma Tre, ma sei anche CEO di un'associazione che lavora proprio nel campo del trasferimento tecnologico, della comunicazione della scienza e che si occupa appunto anche di sviluppo sostenibile.
Sì, da ormai quasi 10 anni abbiamo fondato Sunshine for Palestine, che è una ONG, un'associazione che nasce ormai nel 2012 e nasce perché con lo scopo all'epoca di provare a lavorare in Palestina. Provammo a lavorare a Gaza e la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di provare un progetto di implementazione. Abbiamo costruito, disegnato e realizzato un impianto fotovoltaico su un ospedale di Gaza. Dopodiché, essendo l'associazione costituita di ricercatori, tutta di ricercatori, e essendo cresciuta anche con sempre più persone che sono state coinvolte e con grande entusiasmo hanno partecipato al progetto, pian piano l'associazione ha iniziato ad ampliare i propri orizzonti verso quello che, dal mio punto di vista, era lo scopo anche iniziale dell'associazione, ovvero sia trovare un modo per poter portare la ricerca scientifica verso un possibile sbocco nell'ambito dello sviluppo sostenibile. Si parla sempre di ricerca applicata in quanto ricerca che porti ad un ritorno economico, mentre dal mio punto di vista possono esistere diversi modi in cui la ricerca possa essere applicata. Lo sviluppo della ricerca applicata nell'ambito dello sviluppo economico fa sì che si vada a cercare la soluzione economicamente più vantaggiosa o che risponda in maniera rapida e celere ad un bisogno del mercato. Ma nell'ambito della ricerca di base, veramente di base, spesso e volentieri anche errori nella ricerca portano a soluzioni e problematiche che possono essere delle problematiche vitali in aree del mondo dove la ricerca non è ancora possibile. Quindi dal mio punto di vista non c'è niente di più importante proprio per la ricerca di base del mettersi al servizio di quello che può essere una ricerca di risposte che vanno definite ovviamente caso per caso e nell'ambito del paese con il quale si sta lavorando, con la cultura con la quale si sta lavorando, ma mettere a disposizione, diciamo, il modus operandi o il modo di affrontare la ricerca stessa, tipica della ricerca di base, per l'identificazione e l'affrontare problematiche che siano problematiche comuni a paesi che hanno, ad esempio, scarsità di acqua o hanno scarsità di energia o hanno necessità di risolvere problematiche estremamente complesse.
Perfetto, accidenti, sì, grazie mille, veramente un'applicazione molto interessante, cioè, diciamo uno sviluppo molto interessante di quello che è una ricerca di base verso una ricerca partecipativa, compartecipata, con il fine appunto di uno sviluppo sostenibile. Ti ringraziamo moltissimo, purtroppo i tempi radiofonici sono molto corti, ma speriamo di rivederti presto in un Caffè Scienza online e quindi di conoscere meglio anche il resto e i dettagli di questa meravigliosa ricerca e di queste applicazioni. Ti ringraziamo ancora, a presto.
A presto, grazie.
Bene, la seconda intervista invece l'ha fatta Francesca, perché Francesca, vero, si inaugura oggi una nuova rubrica.
Assolutamente, oggi inauguriamo la rubrica Donne e Scienza, in cui le nostre esperte ricercatrici, professoresse, dottoresse parleranno dei temi su cui operano tutti i giorni, perché sono presenti, fanno ricerca tutti i giorni, ma troppo spesso non viene data abbastanza visibilità al loro lavoro e quindi noi lo facciamo tramite questa rubrica.
Brava, te lo fai perché hai deciso te, quindi ti prendi l'onere e l'onore di questa rubrica e lancia la prima intervista. Chi è intervistato?
Oggi sentiamo Barbara Capone, che è una fisica teorica e ricercatrice all'Università di Roma Tre.
Allora, abbiamo qui oggi Sandra Spinsanti, che si è occupato per tutta la vita, forse, ma ora ce lo dirà, di un tema particolarmente importante, che sono le medical humanities, ovvero il lato, diciamo, umano della medicina, ma non nel senso di la medicina che si occupa degli umani, ma della medicina e le parole. Ma questo qui Sandro ce lo spiega un po' meglio. Allora Sandro, cosa sono queste medical humanities?
Dementica gli humanities direi che sono l'altra faccia della medicina. Una faccia la conosciamo tutti intuitivamente, anche per esperienza. Quando siamo malati andiamo da un professionista, un esperto di medicina e ci aspettiamo che lui ci curi, cioè che trovi i rimedi, rimedi chirurgici se la cosa è molto seria, rimedi fondamentalmente di farmaci. Per contrastare la patologia. E questa è, diciamo, la buona medicina, ma non è tutta la buona medicina. La buona medicina, nella sua interezza, è fatta, direi, di farmaci e parole. Le parole sono fondamentali perché le parole ci rimandano al rapporto, alla comunicazione. Anche qui intuitivamente, se io chiedo al medico, dottore, che cos'ho? Allora io ho parlato con lui, mi aspetto una parola e qui veniamo alla seconda parte, diciamo alla connotazione aggettivata delle parole. Parole, mi aspetto che il medico mi risponda e mi risponda onestamente. Ora, forse non siamo sufficientemente avvertiti che quello che diamo per scontato tradizionalmente non era scontato per niente. Prima di tutto, non era scontato che il medico rispondesse, cioè utilizzasse la parola come strumento di cura. Mi hanno raccontato di un medico, un primario, peraltro una ottima persona, non faccio ironia, ma che se un malato gli chiedeva, dottore, che cos'ho, è grave, cosa devo fare, lo interrompeva subito e diceva, lei è in ospedale per guarire, non per far domande.
Certo, che è un po' l'idea del paziente, appunto, cioè uno che deve stare lì e avere solo.
Appunto, fai il tuo mestiere. C'è un grande medico spagnolo che dice letamente che il malato comincia a guarire quando obbedisce al medico. Dunque, noi veniamo da una tradizione in cui il malato riceveva le prescrizioni dal medico e doveva semplicemente eseguirle, era il paziente. Quindi veniamo da una tradizione in cui la parola non c'era, o se c'era, era un di più, era una gentilezza del medico, era un atteggiamento disponibile, umano, ma non faceva parte della cura. Allora, la prima acquisizione è questa: no, senza le parole non abbiamo una buona cura.
ecco,
Le
ma
parole
questo è proprio
insieme.
l'aspetto che secondo me è importante, cioè quanto curano effettivamente le parole?
Per curare veniamo al secondo aspetto, cioè l'aggettivazione di queste parole. Non soltanto ci devono essere le parole, ma come devono essere? E qui io mi permetto di aggiungere un aggettivo, devono essere parole oneste. E anche qui la nostra sorpresa è, guardando in passato, anche un passato estremamente recente, e ahimè anche a un presente purtroppo ancora molto diffuso, le parole oneste non sono date per scontate, nel senso che quando la parola di diagnosi e prognosi verteva sul nero, cioè su prognosi infauste, diagnosi molto brutte, il medico era autorizzato a mentire o era autorizzato a usare un doppio canale. Uno al paziente e uno ai familiari, perché sullo sfondo c'era questa idea che quando tu sei in questo terreno infido, dolorosissimo, angosciante di una malattia che ti porterà via la vita e in ogni caso una prognosi molto, molto brutta, a questo punto tu diventi una persona fragile. E gli altri ti devono proteggere. Gli altri in primo luogo sono quelli che ti vogliono bene, la tua famiglia. Allora, qui troviamo quello che dicevo fino a ieri era legittimato e oggi purtroppo ancora diffuso, della doppia diagnosi, una cosa detta al paziente e un'altra ai suoi familiari, quella rassicurante, quella anche benevola, era per il paziente: non si preoccupi, andrà tutto bene, abbiamo qui gli strumenti clinici per contrastare la sua malattia, e dietro le sue spalle ai familiari invece si dava la diagnosi. Purtroppo è una malattia per cui non abbiamo risorse, non c'è niente da fare, purtroppo il termine è vicino. Dicevo, per avere i termini cronologici che sono molto importanti, che il codice deontologico dei medici fino a pochi decenni fa diceva esplicitamente che questo era un comportamento legittimo da parte del medico, e la doppia diagnosi, quella rassicurante per il paziente, le bugie bianche, anche venivano chiamate così, venivano autorizzate al medico stesso. È importante capire che noi abbiamo un cambio di passo soltanto nel 1995, quando il codice deontologico dice no, un comportamento di questo genere non è accettabile, qualsiasi trattamento diagnostico o terapeutico deve essere autorizzato dal paziente, quindi gli deve essere data un'informazione, deve dare un consenso, e ai familiari si può parlare solo in due casi: se il paziente non è in grado di intendere o se ha preventivamente autorizzato la comunicazione ai familiari. Questo è un cambio di 180 gradi, almeno teoricamente è così, dal punto di vista deontologico, cioè del comportamento corretto, è così, dal punto di vista culturale ancora c'è molto cammino da fare, perché ancora i familiari si sentono moralmente obbligati a proteggere il proprio caro, andare dal medico e dire: dottore, mi raccomando che lui, lei, il nostro familiare non sappia niente, che abbia che stia tranquillo, se c'è qualcosa dica a noi, non dica a lui, non dica a lei. Questo ancora culturalmente è molto difficile e diffuso, ed è una situazione spesso problematica per i medici stessi, che sanno che questo comportamento è scorretto, ma si trovano tra un paziente che chiede e dei familiari che mettono di qui. Il punto è che le parole oneste che pretendiamo, che vorremmo, devono essere corrette, ma che le parole disoneste o non oneste, ahimè, possono venire dalle persone che ci amano, che ci vogliono bene. Cioè, persone ostili possono dire cose disoneste, ce l'aspettiamo, ma che le persone che ci amano ci ingannino per il nostro bene è veramente quasi un paradosso, ed è contrario a quello che è il senso oggi dell'autonomia, l'autodeterminazione, la volontà delle persone, o peraltro, dico subito, è anche accettabile, è anche previsto nel codice deontologico dei medici, che se uno non vuole l'informazione non gliela si deve buttare addosso in maniera brutale, questo è previsto, ma se uno vuole essere protagonista delle sue decisioni e quindi ha bisogno delle informazioni, deve poter essere accolta questa domanda. E qui ci troviamo appunto in un terreno che culturalmente è ancora abbastanza infido, nel senso che quel modello del passato, l'atteggiamento di protezione nei confronti del paziente, che deve essere tenuto in una condizione di fiducia e di abbandono nei confronti di chi si occuperà di lui, di lei, nella gestione della malattia, ancora questo atteggiamento culturale è molto diffuso, abbastanza diffuso, e questo fa sì, per esempio, che ancora molte persone si avvicinano all'estrema soglia della vita in una completa inconsapevolezza. Ancora ahimè, per le cure palliative si ha timore di usare la parola, oppure francamente ci si inganna. Quante persone vanno a finire in hospice con la promessa o con l'assicurazione che stanno andando a fare la riabilitazione? E il termine stesso hospice o cure palliative vengono evitate proprio per non associarli con la fine della vita. Sarebbe anche molto molto importante dal punto di vista sociale e di sociologia dei comportamenti fare delle ricerche e sapere quante persone di quelle che si avvicinano a questa soglia estrema sono state informate e sono consapevoli, quante invece sono state deliberatamente tenute all'oscuro, ingannate o tranquillizzate con false promesse di guarigione per quel comportamento protettivo di cui parlavo prima.
Quindi, mi dispiace interromperti, ma il tempo vola. Volevo solo dire appunto che di questi temi ne approfondiremo ovviamente nel Caffè Scienza del 25, ma che ne abbiamo parte alcuni già visti nel Caffè Scienza del 28 maggio 2020, in cui c'eri te, c'era Andrea Vannucci, c'era Alfredo Zuppiroli, si è parlato appunto di curare tutti, curare sempre. Quindi, Sandro, diamo appuntamento a tutti per il Caffè Scienza del 25, dove andremo a fondo nella questione, no?
Con molto piacere, perché è un argomento che ci sta a cuore a tutti.
Perfetto. Va bene, Sandro, grazie e quindi a giovedì prossimo.
Perfetto. A questo punto non ci resta che chiudere, salutando tutti e dando appuntamento alla prossima settimana.
Ciao, ciao.
A presto.
And that's all, folks.